Buongiorno Marcello Cappelli,
Buongiorno.
grazie per la tua disponibilità. Io sono molto emozionata
Addirittura.
perché oggi sono in veste da studiosa, ma una volta sono stata tua allieva. Quindi oggi ci dobbiamo divertire ed entrare proprio nelle pieghe del fenomeno di questo terzo teatro, del terzo teatro in Sicilia, ma soprattutto della tua esperienza col terzo teatro.
Sì, sai, in Sicilia io sono legato alla storia del terzo teatro, la bella Chiesa Unita.
Certo.
Quindi non ho un'esperienza diretta, alcune cose sul territorio l'ho fatto, ma soprattutto è stato nel momento anche di collaborazione con Mimmo Cotticchio, che come tu sai sicuramente Mimmo si è aperto a questo mondo dopo un incontro con un Genio Barba, che fecero delle cose insieme a Terrasini, mi sembra, se non mi ricordo bene, e da lì Mimmo si è messo in contatto con questo
credo ti riferisca
mondo.
A Trappeto 1980.
Trappeto, sì.
So che vedendo gli spettacoli di Eugenio Barba.
Sì, e poi fu coinvolto da Eugenio in un'azione. Cioè, quindi diciamo. E poi vabbè, la mia esperienza personale, che parte da una cosa di io sono
cittadino. Partiamo dagli inizi, infatti.
Io sono romano. No?
Ecco.
La mia vita è a Roma, e cioè, tutto quello che è stato il terzo teatro si è svolto in piccoli centri, Ponte d'Era, al massimo Bergamo, no? E Polverigi, sono tutti piccoli centri, perché infatti poi è stata la forza del terzo teatro, è stata proprio questa, coinvolgere le amministrazioni, diciamo, limitrofe, cioè non nelle grandi città, no? In un fenomeno, quindi trovare fondi, poi era l'epoca illuminata in cui c'erano i socialisti che avevano molto, quindi è stato molto interessante. Quindi la mia esperienza è stata un po', non sono stato immediatamente così coinvolto, anche se per il mio modo di muovermi, immediatamente mi sono messo in contatto con queste strutture. Io ho partecipato alla famosa riunione a Casciano Terme.
Ah,
io
questo è molto interessante.
Io ero presente, è stata una cosa veramente. Io ho una memoria eccezionale di Casciano Terme, cioè un paese che ti dà a disposizione tutto gratuitamente. Mi ricordo a me e al mio gruppo, che eravamo 5-6 persone, avevo appena fondato un gruppo a Roma. Avevamo un laboratorio in vicolo del Fico, che è una traversina vicino a Piazza Navona. Laboratorio, in modo di dire, eravamo sottoterra, proprio una cantina sottoterra, senza acqua, senza bagno.
Senza come luce? Dire?
No, a luce sì, però come dire, vabbè, queste cose si facevano, magari si fanno tuttora. E insomma, venne a conoscenza di questa cosa, non mi ricordo come, di Casciano Terme. E sono andato, quindi questo paese che ti ha accolto in una maniera eccezionale, dove ho trovato ovviamente tutti quelli che allora si chiamavano i gruppi di base.
I gruppi di base.
I famosi gruppi di base, e qui furono 3-4 giorni, non mi ricordo quanti, era stato montato un tendone da circo in piazza, e dalla mattina alla sera si svolgevano spettacoli nelle scuole, nelle piazze, e più convegni, si parlava, ci si confrontava, cioè un mondo veramente eccezionale.
Tu sei impazzito lì, perché visto che c'era un fermento, un confronto.
Certo, tu che ti senti solo, vedi che tutto si muove intorno a te, no? E poi ci fu veramente, era un periodo illuminato, come dicevo, ed erano i socialisti erano persone eccezionali, poi appunto le hanno eliminati, no?
Certo. Perché,
e presente infatti era lì, c'era Manca che a quell'epoca era il presidente della RAI, cioè, quindi si interessò, e da lì, da Casciano Terme, è nata la politica culturale nelle province. Da lì è partito Sant'Arcangelo, Polverigi, Bergamo, è partito tutto, perché ci fu proprio una collezione anche politico-sociale molto. Cioè, tipo Manca, il suo organo, fu molto colpito da questi migliaia di giovani che avevano preso il libro di Grotowski, si erano schiusi in una sala come avevo fatto io, no? a lavorare su niente, su, a capire quello che dicevo, se cose di questo genere. E che questo ha generato un grosso movimento. Cioè, quindi devo dire Ponte Terra, che Roberto Bacci ha avuto veramente stato il patrono di questa cosa, anche se poi lui ha preso altri territori, però non significa questo. Ma certo. Tant'è che gli eredi Gordoschi stanno a Ponte Terra.
Non a caso.
Cioè, per capirsi, no? Sì, secondo me uno studio grosso su il centro di Ponte Terra ancora non è stato fatto per il suo livello. Quindi questa cosa, appunto, dicevi che non ti sei sentito più solo, no? Hai sentito dentro un'attenzione a tutto il movimento. E da lì ebbi l'informazione di questo favoloso festival che c'era in Sicilia, che è in contrazione. Tu dovresti parlare con
Beno
Mazzone.
Certo, parlavo con Beno Mazzone, certo, il professore Mazzone del Teatro Libero di Palermo.
Esatto, quindi io mi ricordo che partì in autostop per arrivare...
Da Roma, quindi.
Da Roma, per arrivare, fu dopo Pasqua, a Palermo e vivere quest'altra bellissima esperienza con lì ho conosciuto la Maschera Neutra, Luke Frisch, gli attori e spettacoli di tutta Europa con una cifra ridicola, mi hanno dato ospitalità, i buoni pasto, per andare a teatro facevo un abbonamento di 500 lire e già tutto, cioè
per te era un sogno quindi.
Sì, no, una cosa fantastica, un'occasione. E ecco, poi con questo fatto sono tornato a Roma e lì ho continuato a fondare un gruppo, però ripeto, è Roma, quindi Roma è molto...
Ma come sei arrivato tu a Grotowski da Roma?
Per un teatro povero.
Per un teatro povero, quindi dal testo, dal libro.
Dal testo, sì, chissà come sono venuto.
Ti è capitato? Da...
Sì, no, dicevamo, avevo iniziato, la prima mia esperienza è stato un gruppo di animazione a Ostiense e evidentemente lì qualcuno me l'ha parlato.
Sbodorava.
Sì, che ne so, c'erano persone che si davano a fare e quindi è partito da questo. Sì, quindi,
e dopo questa esperienza di animazione cosa hai fatto?
E poi ripreso qua, questo che ti ho raccontato.
Ah, quindi subito, proprio sei stato folgorato da Grotowski.
Perché poi, ecco, ma vedi, poi adesso la memoria... Grotowski come fu? C'era qui, c'era lì a Roma,
sì.
Sai, si stato i fatti di Argentina, no? Mm-hmm. E scappò dall'Argentina un attore che era cominciato ad essere famoso con sua moglie e scappò dall'Argentina e venne a Roma. E non so come, lo conobbi. E lui voleva fare un laboratorio di teatro. Si chiama Pablo Alarcón, è ancora vivente e vive a Buenos Aires, che poi, questo è un episodio, vabbè, tanto siamo nella memoria. Un giorno che lavorava da Mimmo Cuticchio, sulla sua scrivania vedo una busta di una lettera che lui stava spedendo a Pablo Alarcón,
no.
Buenos Aires. Dice, ma come Pablo Alarcón? Cioè, come lo conosci? Avevano girato un film insieme, si erano conosciuti e si erano appassionati. Cioè, quindi poi penso che non si sono più visti. Come dire, il mondo è...
Quegli incroci, no?
Sì, è pazzesco. Quindi con Pablo facemmo questo... Con lui è iniziato a fare proprio il laboratorio. Noi ci vedevamo alle 9 di mattina e si finiva alle 6:30, 7 di sera. In questa cantina dove non si respirava, come abbiamo sopravvissuto, non lo so. Però poi in questa cantina... Sono venute gente importanti a lavorarci, a lavorare il Teatro Track di Venezuela, poi ci ha lavorato uno delle Coq, perché certo, aveva uno spazio a Roma, per quanto disastrato, però era uno spazio nel centro, nel cuore di Roma.
Certo.
Cioè, quindi è stata una storia. E con lui ho lavorato praticamente per un anno, molto intensamente, e quindi è partita da qui. Poi è partito, mi ero dimenticato, è stato Pablo che più che altro mi ha inserito, mi ha dato la spinta su questa cosa. Quindi poi tornato a Roma, laboratorio, ho cominciato a fare cose così, e c'è stato sempre Per dire, poi ho conosciuto Potlatch, che sta a fare Sabina, che è stato insomma, sono stato sempre
Una
nell'area.
formazione stratificata, diciamo,
Sì,
ti
sì, sì,
muovevi e cercavi di
sì.
assorbire quante
Sono stato a
persone.
uno dei primi festival di Sant'Arcangelo. Sì,
Che ti ricordi, per esempio?
a tutto mi ricordo.
Un'altra esperienza.
Beh, sì, sono cose forti, perché ovviamente erano quattro paesi dove vedevi tutto, di tutto il mondo, c'era Ibben, c'era Leo Bassi, Melville, un mondo straordinario, no? Tanto che io abbandonai tutto, perché io ero lavorando in chimica, avevo un'agenzia
Ma
di assicurazione,
questo non lo
avevo un
sapevo.
negozio,
A
però
Roma sempre.
tutto a Roma, certo, piano piano abbandonavo tutto.
Quindi dalla chimica al teatro.
Se chimica, teatro, poi, perché io a 23 anni avevo un ufficio di assicurazione mio,
Hai capito?
avevo un
Complimenti.
negozio dei miei genitori che erano
Quindi eri
gestivi,
sistemato, come si suol dire.
sistemato, in
E
più
poi?
laureando in chimica.
Perfetto.
E poi la vita ti porta a stravolgere, sono i fatti della vita.
Certo.
Insomma, ritorniamo su invece l'esperienza teatrale, quindi i contatti
Festival.
con i festival, con il Potlatch, però sempre abbastanza autonomo. Ho tentato anche di fare delle cose, ma no, ci perdiamo troppo. Insomma.
Mazzone detto a trappeto e
Sì, questa è
poi
stata. No,
sei ritornato.
tappeto. No, tappeto non ci sono
Ah, non
stato.
c'eri.
No, è contrazione.
Ah, ok.
No, tappeto era stato l'anno prima di quando sono stato io in contrazione, quindi non l'avevo visto.
Però arricchito da queste esperienze, dicevi poi sei ritornato a Roma.
Sì, ho continuato, che ti devo dire, poi alla fine presi anche con altri gruppi un locale a Trastevere, a Piazza San Cosimato, quello che adesso si chiama Argot, prima si chiamava Il Cielo, dove c'erano esperienze di. Quindi lì ho tenuto un laboratorio, ho tirato su un gruppo, abbiamo fatto spettacoli, poi andavamo in giro. Insomma,
Che anni
è
erano?
stato. Stiamo parlando
Anni
dal
80.
76 in poi. E da lì fino a che siamo arrivati al contatto anche con l'università di Roma, e lì il fatto del catacarli.
Ecco, una svolta.
Sì, un'esperienza. Andiamo in India, siamo partiti, siamo stati 9 mesi in India, in una scuola di catacarli, lavorando. Gli orari di lavoro erano terrificanti, però
Cioè dalla mattina alla sera?
no, di più. Cioè, il primo mese e mezzo, la sveglia era alle 4, 4 e mezza, dove si cominciava a venire il maestro, dove si imperizzavano, si scorpacciavano d'olio, e mentre un gruppo con un altro maestro faceva i passi di danza, il maestro faceva con i piedi il massaggio sul corpo, perché il katakali deve trasformare il tuo corpo, perché lo fai per i bambini a 11 anni incomincia, e proprio c'è tutta una serie di posizioni che devi assumere, e quindi per fare questo fai i massaggi. Io ho due positive di questi massaggi con l'altro. E quindi si lavorava così facevano dalle 4 e mezza di mattina fino alle 7, 7 e mezza, 3 ore di. Dove ballare, scolare olio, scolare tutto, perché
Certo.
in più avevamo preso la Puglia, per fare la pulizia anche interna, cioè, quindi è stato proprio devastante. No, devastante, cosa fuori di testa. Poi così dopo alle 8:30, 9 andavamo nella struttura, al tempio, dove per 3 ore si facevano tutti i passi di danza. Poi finiva verso mezzogiorno l'una, si tornava a casa, si mangiava qualcosa, si riprendeva alle 3:30, dalle 3:30 si lavorava fino a tipo le 6:30, sì, 6:30, se, non ricordarmi così. Poi c'avevi un'ora di pausa e E alle 8 ho cominciato il lavoro con gli occhi. Sì, ma non è il lavoro con gli occhi, era il più faticoso di tutti per il corpo, era una cosa bestiale. Quindi questi erano gli orari, si iniziava alle 4:30 di mattina e si finiva alle 9 di sera. Per recuperare la fatica ci ho messo sì, 3 anni.
Altri, penso altri 9 mesi, no?
No,
Addirittura 3 anni.
no, anche perché ero già grande, avevo 29 anni,
Ah,
non
ok.
ero un ragazzino,
Certo.
cioè, quindi
Cosa ti ha lasciato questa esperienza del
ma
capitale?
tutto, sì, che mi ha lasciato la presenza scenica, la visione del gruppo, dello spazio, i tempi teatrali, il corpo, il movimento del corpo, la scoperta dello sguardo, cioè, è un lavoro.
Ti ha rivoluzionato quindi in quel
Ma sì,
modo?
ma è stato un percorso, era un percorso. Io già lavoravo tanto sul corpo, acrobatica, mascherona neutra, cioè, è stato un percorso. Certo che quando lo fai per 8 mesi con questi orari, con un maestro, tra l'altro,
Segna.
è completamente. Però è stato anche molto faticoso. Che cosa mi ha lasciato in questo momento? In quel momento lì non lo so. Adesso mi accorgo che è entrato nel mio DNA, cioè io non insegno il Katakali, però
Però c'è.
c'è il tipo di ogni tanto degli esercizi, delle cose, ma soprattutto una visione che il Katakali tu scopri che il tuo corpo è fatto di punti di energia, cioè quindi non devi, perché puoi fare tanto? Perché non è che ti porti dietro il corpo, no? Tu c'hai il tuo punto centrale, poi c'hai i polsi, le ginocchia e i piedi. Tu lavori solo vedendo quello. L'altro non esiste, non esiste. Devi lasciare a questi punti che lavorano. Infatti da qui nella mia ricerca che sono i motori, che nasce da qui. Cioè il motore, cioè, la mano, la nostra mano ha la sua storia, ha il suo modo di esprimersi. Se tu la lasci e la segui, no? Cioè, infatti, il Katakali mi ha insegnato questo, a seguire, cioè non a vedere quello che succede e se permettere che questo proceda. Io fondamentalmente io non sono un teorico, cioè io magari su Katakali te ne possono parlare molto di più, io non so niente del Katakali, cioè so qualche cosa, quello io ho il vissuto, cioè quello che è stato per
Quello che il
me.
tuo corpo ha
Quello che è il mio
vissuto.
corpo, a me quello interessava, credo, non è che mi interessava fare. Con noi c'era anche una ricercatrice che ha fatto tutta poi la ricerca su Katakali, ma a me,
Vabbè, dal punto di vista meramente teorico,
che
diciamo.
a me interessava
Sperimentare col
sperimentare
corpo.
questa cosa. Quindi sono tornato, poi sono tornato e sono stato convocato da come si chiama, Filippetti, Lorenzo Filippetti, che apriva cercava di aprire una struttura a Bologna, che è il teatro ridotto.
Ah, certo.
Teatro ridotto. Io sono uno dei fondatori del teatro ridotto.
Hai capito?
Quindi fu io, un altro con cui lavoravo da anni, avevamo lavorato insieme, e siamo stati trasferiti a Bologna. L'esperienza con Filippetti è andata da una parte bene, dall'altra parte l'ho conclusa velocemente, perché io sono, come ho detto giorni fa, ho incontrato Mimmo, parlavamo così, faceva Marcello, tu sei troppo uno spirito libero, non ti puoi legare a niente, infatti lo faccio, non puoi, cioè proprio non.
È nella tua
È la
natura.
tua natura. Sì, quindi Filippetti ha fatto un lavoro molto intenso, perché lavoravamo, gli orari erano dalle 8 di mattina alle 6:30, 7 di sera. Quindi come esperienza laboratoriale, poi abbiamo fatto incontri con Barba, insomma, c'è stato, mi ha permesso molto, lì il lavoro è stato molto tradizionale, proprio sulle linee del terzo teatro, il bastone, infatti poi con il bastone andavamo e lavoravamo con quelli del Potlatch, che erano una grossa esperienza, continui scambi soprattutto con Potlatch, quindi andavamo spesso a fare Sabina, a risiedere libero una settimana, 10 giorni, il training, la corsa, tutto, ho fatto tutto. Solo che non era la mia storia, non era assolutamente la mia storia. Sì, quindi...
Tu hai preso tutto però, hai incamerato tutto.
Sì, è nel mio corpo. Che cosa è successo? Che lavorando con il ridotto, ci propose il POTA, ci organizzava un festival a Montecelio. Oh, prima si usava, e sapendo che si ricomincia a fare, che... Nel festival il gruppo che organizzava chiamava dei gruppi, diciamo, confratelli che facevano i manuali, non è che facevano gli spettacoli. Cioè, magari, però avevi la possibilità di vedere tanti spettacoli, di fare dei corsi, di stare con l'ambiente.
In un circuito, diciamo.
In un circuito. E infatti sono stato lì a Montecelio, ho lavorato con gli attori del Teatro Stabile di Monaco e lì ho incontrato il mio vecchio.
E lì è un'altra svolta, lì.
Contato Mimmo, abbiamo fatto uno stage di 3 giorni sul Cunto e io sono rimasto colpito. Mi ricordo ancora come ho visto Mimmo, quando la prima volta che l'ho visto, e siamo a Montecelio, era il giorno dell'inaugurazione del festival. Quindi c'erano tutti i gruppi contemporaneamente che lavoravano in piazza, quindi c'era una bolgia incredibile. Io facevo parte dell'organizzazione, che soprattutto era tecnica. A un certo punto vedo che un gruppo aveva messo su dei fili elettrici per l'elettricità dei fuochi d'artificio. Cazzo, cioè, qui esplode tutto. Quindi il contatore stava dalla parte opposta della piazza di dove stavo io. La piazza c'erano 20.000 persone, artisti che passavano, cose di questo genere, quindi ho fatto una corsa paurosa, scavalcando le persone proprio anche sopra, così, finché arrivo c'era un palco e dietro c'era il contatore. Arrivato al palco, a un certo punto sul palco c'era una pedana con della carta che prende fuoco, gli danno fuoco, cade questa pedana, boom! E compare sulla pedana con le fiamme Mimmo Cuticchio con la spada e fa: signore miei, io sono corso a chiudere questa cosa, ma sono rimasto all'impito.
Certo.
E poi cosa è successo? Che con Mimmo soprattutto io l'ho conosciuto prima nel festival come Pubaro, no?
Sì.
Quindi io lì funzionava che a ogni persona davano un gruppo di responsabilità. Il mio gruppo era Cuticchio. Quindi quando di Cuticchio, quindi
con i suoi buti
montavano il teatrino in una chiesa abbandonata, mezza ritoccata, si faceva, scusa,
sì.
In questa chiesa sconsacrata si monta il Teatro dei Pupi. Monta il Teatro dei Pupi tutto il giorno, stai lì, arrivato la sera Mimmo faccia: ma qui come funziona? C'è una guardia, c'è un guardiano, c'è qualcosa? E tutti rimasero: no, non c'è niente. Faccia: e io devo lasciare i miei pupi abbandonati qui dentro col mio teatrino, la mia vita, e non c'è nessuno che... Insomma, finì che dormì sul palcoscenico del Teatro dei Pupi.
Bellissimo.
Quindi il destino è stato segnato. Quando mi finì il festival, e Mimmo mi dice: ma guarda, sto andando a Firenze, dove devo fare una cosa al Giardino dei Boboli. Dice: hai da fare? Faccio: no, non c'è niente da fare. Il festival finiva, ormai era estate, il gruppo si era separato.
Vengo con te.
Dice: se vuoi venire, andiamo. Insomma, mi trovai al Giardino dei Boboli, dove lui dirigeva una quindicina di gruppi a fare una cosa itinerante che poi finiva dove lui aveva montato il Teatrino dei Pupi e si faceva lo spettacolo dei Pupi. E quindi mi dice: guarda, qui adesso lo facciamo questo, allora facciamo diverse stazioni dove facciamo il conto. Faccio, sì, ho fatto questi giorni di conto, così. Il conto, cioè, è la storia dei pupi, che io non sapevo niente. Praticamente mi dice una traccia, mi dà una traccia, e poi mi trovo davanti a 15.000 persone su un palcoscenico a fare un conto.
Improvvisandolo,
quindi. Non sapevo niente, ho fatto tre giorni di stage, ma questo è il fantastico di Mimmo. Ho fatto tre giorni di stage, chiaramente ho fatto un conto di 2 minuti, che ne so, tre minuti.
Però...
Ma Donna Rovenza era, e quindi, e poi si finiva la cosa, quando arrivavamo sul teatrino, lui faceva lo spettacolo dei pupi, poi tutto un tanto si smontava tutta la facciata dei pupi, e lui, io e un altro allievo uscivamo in proscenio e raccontavamo il finale dei, ognuno faceva un conto in contemporanea, tre conti in contemporanea, e lì pure tutto improvvisato. Sì, Mimmo mi diceva così. E l'esperienza con Mimmo è stata per me eclatante, perché è stato proprio... io ero andato per il conto, è chiaro, quello l'ho appreso, io so, posso insegnare il conto benissimo a tutti, non lo faccio per rispetto, perché non è storia mia, ma quello che mi ha dato oltre questo, che è andato molto, è stato proprio il teatro di cuore.
Cosa ti ha dato?
Tutto, la presa in ascolto del pubblico, il tempo teatrale, la dimensione dello spazio, la variabilità, l'improvvisazione, la fare passare da un personaggio all'altro con facilità, cose di questo genere. Che ti racconto come si svolgeva un teatro, sì, uno spettacolo di pubblico. Allora, io stavo lì a Palermo, dicevo, Marcello, dobbiamo andare a fare lo spettacolo, le scene sono queste, quindi carica sul furgone questi pupi, poi c'era un aiutante chiaramente, non era solo io, e queste scene. Quindi andavamo in laboratorio, si caricavano i pupi, beh, salgiamo sul furgone e andavamo, che ne so, in un Puglia, non lo so per dove andavamo. Oh, salì sul furgone, lui si metteva alla guida e dice, allora lo spettacolo è questo, e cominciava a raccontarci lo spettacolo, prima scena, seconda scena. In questa scena tu, Marcello, fai questo personaggio, allora è un saraceno, sembra molto iroso, che dice questo e questo, fammi mettere di là, facevo l'improvvisazione, dice no, la voce è un pochino più forte, un pochino più cavernosa, no, va bene, ah sì, questo argomento, però mi devi precisare questo punto, perché poi l'incontro con un personaggio ci deve essere questo punto, e quindi è... Quindi arrivavamo, facevamo questo viaggio, arrivavamo, si montava il teatro di pubblico e si andava in scena.
Direttamente.
Fantastico. Quindi una facilità di improvvisare, di... Poi in ogni caso c'è il riferimento del pupo, cioè la faccia, la struttura, il tipo di movimento, qualcosa di questo genere. Chiaramente tutte le voci le faceva Mimmo, ma per farmi lavorare anche a me, cioè, mi ricordo, montammo in Guerin Meschino, e lui fece una scena in cui il Guerin Meschino arrivava a Roma e andava in un'osteria dove c'era un fuoco romano, e quindi...
Ed eccolo qua!
Eccolo qua! Però anche la scena per lì facevo pure Magalcina, la voce di una femminile, di questa maga. Cioè,
intanto, ti è costretto a trovare...
Il fatto che tu lavoravi su un canovaccio, capito? E devi rispettare certi tempi di entrata, di uscita. Mimmo mi ha insegnato le entrate e le uscite, quanto puoi insistere su un personaggio secondo la risposta del pubblico, perché magari una scena che in uno spettacolo durava 5 minuti, in un'altra ne durava 2, in un'altra durava un quarto d'ora.
Quindi c'era un orecchio anche alla risposta. Un orecchio,
solo orecchio, perché poi sei tutto chiuso. Lui c'era solo un buchetto dove guardava. Quindi una sensibilità, un radar su tutto, fantastico. Questo per me, e io venivo dal Catacalli, cioè capisci? Io ho fatto un anno di Catacalli, poi sono stato a fare un anno di terzo teatro a Bologna, sì, e poi il Teatro dei Pupi. E Teatro dei Pupi, che cosa mi ha colpito il Teatro dei Pupi la prima volta che l'ho visto a Montecelio? Che un teatrino, tu lo vedi, è un teatrino, no? E tutto quello che c'è è finto. Sì. Lo vedi che è finto? L'armatura, i pennacchi, il movimento. In più ci stanno le quinte dove sono dipinti degli angioletti che sputano acqua. In fondo ci sono le telie che sono fatte in molto naive. E tu vedi queste cose e ti commuovi, ti emozioni. Ma cioè, com'è possibile?
Entri dentro la storia.
E questo per me è stata la stessa storia del Katakali. Il Katakali, l'attore Katakali, è completamente trasformato. Lui, un trucco dell'attore principale del Katakali, dura 4 ore. L'attore si sdraia e si addormenta mentre lo truccano. C'hanno un costume che gli trasforma completamente il corpo, tutti dipinti, una cosa in testa, le gonne che... Quindi parlano con le mani, invece, cioè, e tu lo vedi che è tutto finto. E più è finto e più ti emozioni. Perché ho capito questo, cioè, perché nella tragedia greca c'era la pietas che ti coinvolgeva? Perché chi l'andava a vedere sapeva perfettamente la storia. E quindi la mente non stava più a seguire.
Anche nell'opera dei pupi penso fosse la
e nell'opera cosa. Dei pupi è questo.
Quindi riuscire che a
il Katakali è uguale. Cioè, tutti sono storie fisse. Poi il Katakali da 2000 anni sono scritte, pure come sforzi gli occhi è scritto, quindi non... Eppure, proprio così finto, che proprio così al di fuori del reale ti emoziona. E quindi ho capito questo, ho capito che la finzione è una convenzione che è più vera della realtà.
Praticamente sì.
Perché se tu non accetti la convinzione della finzione, ma pensi che stai fingendo, facciamo finta di cose di questo genere, non tiene niente. Oppure se ti metti in una posizione di io sono chi, mi ha insegnato molto l'umiltà dell'attore, io sono a disposizione. Uno degli insegnamenti di Mimmo era, prima cosa, riempire la pignata, cioè procurarsi da mangiare, e da mangiare te lo dà il pubblico.
Quindi non troppe filosofie, troppe...
No, ce le devi avere tutte, però il contemporaneo, ma è come la vita, c'è il mistico... Cioè,
contemporaneamente fare.
No, ma c'è il contemporaneo, la terra e il cielo, cioè c'è il mistico, ma c'è anche il concreto. Non è che il mistico è meglio del concreto, il concreto è meglio del mistico.
Sì, perché si pensa a volte che l'attore sia solo il mistico invece, no? Un po' l'intellettuale, un po'...
Senti, questo è proprio... Io ho un piccolo episodio che ti racconto. Quando incontrarono uno degli incontri con Gianni Barba, è stato a fare la Sabina, dove lui faceva uno stage di 3-4 giorni sulla regia.
Sì.
E quindi sono andato a fare. E lì ho conosciuto Elio.
Sì, me l'ha detto.
A che cosa è successo? A un certo punto c'erano questi da tutto il mondo, c'era che venivano. Ah, c'era lì Eugenio, si alzavano e facevano le domande a Eugenio che erano praticamente, avevano letto i suoi libri e gli dicevano che dopo una mezz'oretta che stavo lì a rompermi i coglioni perché due palle tremende, che io sono un pratico,
certo.
Ho alzato la mano.
Attenzione!
Ho alzato la mano e sono stato con la mano così alzata per circa 10 minuti. Che nessuno mi si cacava, tutti erano a un certo punto.
Tu imperterrito.
Io so da dire una cosa, visto che la devo dire. A un certo punto Eugenio dice, un attimino, ferma tutti, c'è lui che ha con la mano alzata che vuole dire una cosa. È 10 minuti che la mano.
Facciamogliela.
Sentiamo che cosa vuole dire. Mi chiamo Marcello. Io sono venuto qui a fare un corso, uno stage sulla regia, no? Conosco Lodin e Eugenio Barba. Ora vorrei vedere come Eugenio Barba e Lodin montano una scena teatrale.
Né più né meno.
Sto facendo un corso di regia e non che mi dici come si fa, ma devi vedere.
Fammelo vedere, certo. E Barba che disse?
Barba, grazie così a guardarmi, si rivolge a Pino di Buto, parlotta, no? La sala di ghiaccio. Quello che mi stanno vicino si sono allontanati. Cioè, tutti mi guardavano per traverso, sai, proprio così come appestato. Dopo 2-3 minuti che stanno parlando, non si alza, convivo. Vabbè, un attimino stiamo tornando. E se ne va. Se ne vanno tutti. Restiamo solo lui. Quindi c'era solo un napoletano che mi si è avvicinato per parlare un pochettino, gli altri proprio la peste. Passa un quarto d'ora, rientra Pino e Eugenio con, adesso non mi ricordo chi era l'attrice dell'Odin, non mi ricordo chi era, no? E un paio di attori del Potlatch, si mettono seduti e Eugenio va. Dice, allora, facciamo come ha detto Marcello, adesso vi faccio vedere come si monta una scena. Non è che dici, questo che io dico della materialità e dello spirituale, no? È chiaro che è così, cioè, ma ci devono essere tutte e due le cose, non devi dimenticare il tuo scopo. Quando sto qui, lavoro con i miei ragazzi, tu non ti devi dimenticare il tuo scopo. Cioè, affronti, lo sai, poi tu l'hai fatto un po' di scienza, anche le cose personali, emozioni, però se tu dimentichi lo scopo, stai nella tua quotidianità, stai, il tuo scopo è che stai facendo questo percorso per arrivare a quello. Cioè, quindi è quello che devi tenere d'occhio, quello che poi ti succede per strada, è quello che ti arricchisce per arrivare lì. Non è che tu puoi mettere la teoria del peso, tu lo devi sentire il peso. Lo spostamento del corpo, spostare tutta la fisica, la teoria, tutto quanto. Ma se vuoi fare attore, lo devi fare, lo devi conoscere. Attore significa attuare, significa colui che fa.
Non che pensa, che sogna.
Può pensare per sognare, ma però... io pubblico che ti vedo. Me ne fotto di quello che tu pensi, io sono attento a quello che tu fai, che fa nascere in me le emozioni con quali io mi confronto. Questo, per me, questo è il lavoro dell'attore, questo è lo scopo del teatro, del mio. Poi ognuno pensa quello che gli pare.
Infatti tu prima mi dicevi che tu sei un po' un esponente del terzo teatro sui generis.
Sì, io l'ho conosciuto di tutti, poi con un altro mio allievo, ho partecipato al premio scenario, cioè tutti mi hanno guardato sempre con diffidenza, tranne Eugenio, devo dire. Anzi, Eugenio aveva fatto anche delle proposte che io al mio solito, non proprio lui direttamente, ma indirettamente, che noi facemmo poi uno stage con Ex Maria. Prima uno stage con un Federic, ma quello importante è con Ex Maria, con un lavoro stupendo sull'improvvisazione, meraviglioso. Poi io lasciai il mio gruppo di Bologna per seguire il mio lavoro. Mi trovai a novembre, dicembre, così era, non mi ricordo, che stavamo a nord con Mimmo, passavamo per Bologna, e dico, Mimmo, faccio una telefonata e mi vedo con il mio ex regista. Quindi lo chiamo, Renzo, ci vediamo, ah sì, sì. Ricordo che ci incontriamo, stavo parlando e lui mi fa, si senti Marcello, ho avuto un invito a Osterbro da Eugenio, per te e per me, faccio io, perché io ho lasciato il gruppo da 5 mesi, dice, no, vogliono te, cioè, no,
quindi hai rifiutato?
Sì, ma io sono così.
Hai rifiutato questo cose. Invito di Eugenio Barba?
Non di Eugenio, insomma, dell'Omen.
Non, ti sei mai pentito per questo oppure?
Che ti vuoi pentire? In realtà lo so che io purtroppo il mio carattere è così, non è come dice Mimmo. Io ho avuto diverse, una clamorosa dagli attori di Miriam Brooke, mi volevo portare. Questo era un altro episodio, poi non lo mette, fai come ti pare. Cioè io ho iniziato a fare teatro da poco. 5-6 mesi, forse un anno, E c'era dopo uno spettacolo di Peter Brook, L'uomo urbano. Minchia, uno spettacolo, un attore incredibile, incredibile. Finisce lo spettacolo, con il mio amico, dice no, faccio ragazzi, un attimo, devo andare a salutare questo autore. Ma è una cosa che io non faccio mai. Non
ti aveva colpito.
Aveva colpito. Quindi vado nel camerino e c'è lui che sta facendo un'intervista con Radio 3. No? Sta intervistando, quindi mi mette un angolo dietro di lui, mentre stanno parlando, a un certo punto lui fa l'intervista, scusi un attimo. Si alza, si gira e mi abbraccia e mi fa, vieni a Parigi con me, Peter, per cerca persone come te. Io sono rimasto lanziolato.
Non te l'aspettavi assolutamente.
Ma io avevo comprato 5 mesi a fare teatro, uscivo, non ti dico cosa, io uscivo da malattie incredibili, psicofarmaci, cose di questo genere. Neanche ho avuto un attimo di crederci, ma non è che poi ci eravamo conosciuti, mi aveva visto, niente, questo mi ha girato, ha un orecchio, dice Peter cerca persone come te, vieni a Parigi.
E io non lo so. Sei un outsider, quindi non.
No, non l'ho fatto, non l'ho fatto. Pentito? Non lo so, sarebbe stata molta vita.
Questa, vita. Ma la tua è stata talmente ricca poi.
Ma insomma, vabbè, quello che è stato, non importa. Non è interessante. Okay. Sì, voglio dire, il mio percorso, io sono quello che sono.
Certo, anche per tutte le cose che hai fatto o che non hai fatto.
Sì, quindi non è che dici, certo, se a ripensarti adesso diciamo che coglione che sei. Cioè, no, cioè, ma uguale la stessa cosa che la fece l'attore Piero Stabile di Monaco, che facemmo un'improvvisazione, io vidi nel loro festival a Montecelio, lo facevano Leon Selena di Bruckner. Qualche giorno dopo il mio regista Filippetti organizza un incontro con questo attore di fare pratico, un incontro pratico su cui lavorare. E a un certo punto ci mettiamo, Leon Selena, oltre Lena, come maschi si sa Leons, che è il principe, e il suo servo. E il suo servo che. E questo attore in scena faceva il principe, cioè lei. Mi fa, cioè, fagli fare un'improvvisazione dove tu, a lui, sto qua, e tu Marcello fai il servo. Lui parlava solo tedesco.
Perfetto.
Io neanche una parola. Abbiamo fatto 2 ore e mezza di improvvisazione, abbiamo finito che eravamo distesi, abbracciati, proprio innamorati, e lui mi dice, vieni a Monaco. Io non ci sono andato. No, è così, la mia vita, voglio dire.
Senti, ma allora cosa ti ha portato poi in Sicilia?
In Sicilia, ma prima Mimmo.
Prima Puticchio.
E sono stato 2 anni a Palermo. Sono stato 2 anni.
Ma 2 anni, quindi è stato un bel
sì,
po'.
Sì, sì, sì.
Lavorando con i pupi e lavorando con Mimmo.
Sì, ho organizzato, sai, quello del festival che lui fa, la macchina dei sogni.
Macchina dei sogni, certo.
I primi 2 anni l'ho organizzato io. Ho fatto questo. Poi la storia con Mimmo è finita, al solito, che lui mi fece una proposta, io gli ho detto,
che tu hai rifiutato.
Che ho rifiutato. Ho preso la moto, perché in quel periodo mi ero invaghito di Jarry. E ho conosciuto a Palermo, in uno stage che aveva fatto Mimmo, il Royal Art Theater, Enrique Pardo. Allora, con Enrique abbiamo fatto amicizia e gli ho proposto di mettere in scena, se mi aiuta a mettere in scena questa Ardenne al Blu, che è un'opera di Jarry, che lui ha scritto quando aveva 16 anni, del suo primo amore omosessuale. Una cosa che è pazzesca, una cosa fuori di testa. E la propongo a Enrique, e lui dice, se li guarda. Poi dice, si guarda, se vuoi, io sono 1 mese che sono fermo a Malerang. Sai che cos'è Malerang? Un castello nelle Saverne.
Ah.
Dove Roy Hart ogni anno fanno stage sulla voce, che sono i maggiori ricercatori di voce nel mondo, no? Poi se vuoi, mi fai senza fare lavori manuali, faccio certo, figure. No, ma io li so fare. Però anche se li sapevo fare, non
qua. Avresti detto sempre sì.
Sì, certo. Se bene, allora ti aspetto. Mi comprai una moto a Palermo e sono partito.
Bellissimo.
Quindi sono attraversato tutta Italia e sono arrivato a Malacca. E lì ho avuto la grande fortuna di lavorare tutti i giorni per 3 ore. Io ed Enrique, la mattina lavoravamo su questo e il pomeriggio facevo il mio lavoro.
Ah, bene.
E quindi, però sono stati 20 giorni paolosi sulla voce, lavorare sulla voce, e poi io e lui da soli.
Certo, quindi un privilegio.
È stato eccezionale. Allora, pure penso che sia che ne hai preso, non lo so, perché tutto quello che è qui dentro, no? Cioè, quello che è il mio, che cosa insegno io? Che cosa insegno? Io insegno il corpo e l'unione tra il corpo e la mente e l'attore. Questo è quello che mi interessa. Cioè, mi interessa trovare per ognuno, cioè, per dire a te posso farti fare un esercizio di catacardia e con l'altro faccio fare il conto. Non ho, perché? Non lo so. Cioè, ho queste conoscenze che a seconda della situazione che si svolge, io tiro fuori.
No? Questo tra l'altro ci fa capire quanto ogni attore sia diverso dall'altro, quindi non ma ci possa essere un modo standard.
Cioè, questo è stato poi il difetto del terzo teatro.
Ah, ecco.
Che
vediamo.
Ha creato dei modelli. È quello che io rifiutavo. Cioè, tutte le attrici del terzo teatro hanno dovuto fare Ibem.
Certo.
E tutti gli attori hanno voluto fare, adesso mi sfugge il nome di lui. No. A me no.
Quindi questa sorta, diciamo, di macchietta.
No, macchietta, non è macchietta. È quel tipo di lavoro, non è.
No, però il momento in cui viene replicato, magari come
sì,
copia, diventa poi.
È un mezzo, cioè, Barba si ispira al teatro orientale.
Certo.
Come l'ho detto, il catacardo, i personaggi del catacardo, sono scritti da 2000 anni, come mettono i piedi, gli occhi. Quindi quella è. Quindi lui ha creato una cosa di questo tipo, su quello vuoi fare, cioè, fai quello. Poi c'è chi lo fa per tutta la vita, circa a un certo punto ci ho preso questo e me ne va, come ha fatto Lucia, no?
Certo.
Come ha fatto Silvio Castiglione, come hanno fatto altri, no?
Però io credo che in ognuno di loro alla fine questo bagaglio comprenda anche questa esperienza del terzo teatro, cioè un po' come è stato per
ma
te insieme a tutte le
altre. Ma che scherzi, Lucia ha fatto 6 anni con la vita, poi te la racconterà,
certo.
Non può essere, cioè come io ti sto raccontando i miei 10 anni di formazione che sono
sì,
stati così, sono percorsi,
esatto.
Percorsi, no? Quindi se... Poi io per quello che sono fatto non mi posso fissare. C'è chi invece ha approfondito molto su questo e poi è andato per la sua vita, no? Ma cioè, il fondamento è che, come in tutte le arti, non c'è la verità. Non c'è una verità.
C'è una continua ricerca.
Non c'è una verità. Io mi propongo sempre questa sorellina ebraica che dice che i più grandi rabbini sono andati da Dio con 2 grossi massi e hanno detto a Dio: questo masso è la pace, questo masso è la verità. Dio ha afferrato il masso della verità e con tutta la sua forza l'ha spiaccicato per terra e si è fatto in 1000 pezzi. Gli rabbini hanno detto: ma come Dio la verità? E Dio gli ha risposto: la pace è una, le verità sono infinite.
Infinite?
Sono infinite le verità. Sono infinite, ma come le religioni. L'Islam è una strada, il cristianesimo è una strada, il buddismo. Che puoi dire che sono sbagliate?
No, certo.
Con che arroganza lo dici? Lo dico, perché si prendono questa arroganza. Ma chi sei tu per dire che una cosa è sbagliata? Che non si deve fare così? Ma come ti permetti? Io ho litigato con molti su questa storia qua, quando io sentivo che mi imponevano delle cose e andavano a toccare la mia essenza, io mi fermavo e dicevo, ma come ti permetti? Cioè, se lo ridici ti spacco la faccia, ma non esiste proprio, tu mi puoi insegnare.
Ma non devi imporre,
non
però.
Devi metterti su me. Io prendo e ne faccio quello che voglio.
Quella è lì sta forse la vera libertà, no?
Sì, ma infatti il 90% degli attori, il terzo teatro, non fanno più gli attori. C'è una percentuale bassissima. Alcuni sono rimasti, fanno replica, dico lo stesso, insomma, museo. E quindi sì. E in un certo tempo non puoi dire, quando è venuto qui Eugenio, io mi sono stato detto, io la più grande riconoscimento con Eugenio che posso avere è che mi ha permesso di girare il mondo, di non sentirmi solo, di scambiare con tante, di non fermarti, no? Questo, della sua tecnica, a me non mi interessa, io ho preso quello che potevo prendere, ma non è quello, cioè quello che ha permesso alla mia generazione è stato meraviglioso.
Cioè, quindi questa apertura straordinaria.
Poi lui la indirizzava su questo qua, però ma a me chi me lo doveva dire che cominciando a fare animazione a quartiere Ostiense finivo in India
a fare il catacar,
finivo a Palermo a fare i bubi. Cioè, chi me lo doveva dire? Se non avevo questo stimolo di base di una persona che andava a ricercare dappertutto, no? Chi me lo doveva dire?
Certo.
E il fatto poi di non sentirmi solo, che ci sono tanti altri che lo stanno facendo.
Quindi questo senso di comunità è importante.
Sì, ma è stato importante perché poi invece è diventato una chiusura, come al solito, no? Il terzo teatro è diventato o sei parente o non lavori, e quindi questo è il mio caso, no?
Certo, l'appestato, sei
rimasto. L'appestato, a me. Mi hanno messo contro i miei allievi nel terzo teatro. Proprio per dire, no, sarà tra di loro, insomma, mi interessa. Cioè, voglio dire, quando è come parliamo di tutto, parli del comunismo. Il comunismo è una cosa meravigliosa, ma come tu lo metti a livello di potere, diventa una merda. Il capitalismo è bellissimo, lo metti come potere, è una merda. Il cristianesimo, uguale, tutto è così. L'unico che non è così è il buddismo. Che tu fai? Sei il buddista e fai quel cavolo che pare.
Il principio della libertà rimane fondamentale.
Sì, i buddisti guerre non lo fanno.
Certo.
Non ci sono proibizioni. Tu non ti dicono, non devi ammazzare quel bestia, ma io non ti devi mangiare.
Certo.
Per ammazzare il pezzo e stanno musulmani. Invece a lui gli piace, non è dispregiativo. Io non lo faccio perché. Ma grazie a te la mangio. Ti rispetto.
Certo.
Ammetto che tu esisti, no? Perché grazie a te io mangio. Grazie a Costino, alla Via Posta. Grazie all'elettricista, alla produzione di luci. No, non è che io so fare l'elettricista, io faccio l'artista, cioè, ma non è che è meglio, io ho scelto
ognuno
quello.
Ognuno ha la propria strada.
Io ho scelto quello. Cioè,
che è il proprio contributo anche.
Cioè, quindi il terzo teatro, per me la forza del terzo teatro, cosa significa il terzo teatro, è stato fare collegamento, non sentirti solo, la spinta se in ogni caso sempre a ricercare, a non fermarti su dei modelli, però conoscerli. Cioè, tu per improvvisare sul pianoforte lo devi conoscere come si suona, no?
Se
no,
forza, che fai?
Se no lo fai, ma poi io pure improvviso sul pianoforte.
È come col punto.
Vengono cose belle, però chi se li ricorda, chi le ferma, no? Cioè, quindi questo è la capacità. Cioè, io penso di aver sviluppato questa capacità, cioè, quindi di... Questo è quello che mi ha dato anche il terzo teatro. Dico, è stato fondamentale per me, per lo spirito che mi ha dato, non tanto per quello che è nella sua forma. Cioè, io mi sono trovato più volte a partire, una volta sono partito per la Spagna, mi sono con una persona che stava, una ragazza a cui c'era una storia, che stava lavorando con un gruppo, e sono andato a farmi quell'esperienza lì. Cioè, poi vai in un'altra parte, poi vai in un'altra parte ancora, cioè ti fai esperienze. Poi se invece gli piace prendere uno stile, ma è portato certo. avanti, ok, non è che c'è niente in contrario, però non è la mia storia.
Non è la tua storia, infatti, e noi vogliamo sentire la tua.
Ma qui, non è che la mia, tutti devono fare la mia.
No, è la tua, perché la tua è quanto Marcello
qui,
Cappelli.
Adesso io qui sto insegnando, lo sai, l'anno scorso c'è l'Accademia, dove io ho una fase centrale, e Lucia abbiamo una fase centrale.
Ecco, parliamo della scuola di
contemporaneamente qui si fa danza, scherma, teatro comico, clownerie, acrobatica, con 5 maestri diversi e storia dell'arte. Qui insegnano 8 persone, non è uno. Io e Lucia coordiniamo il tutto, no? Questo è.
E quello stesso spirito, e lo dico da ex allieva, ne sono fortemente convinta, è lo stesso che tu utilizzi anche quando fai lezione ai ragazzi, no?
Certo, io ho questo. Il mio lavoro, quello che mi risulta senza proprio il mio lavoro, è quello che mi hanno detto più volte, quando poi finiscono, no?
Sì.
E mi dicono sempre, ma pensiero, tu non hai fatto niente, ho fatto tutto io. Faccio sì, è vero, ma io ti ho permesso di farlo.
Certo.
Io sono sostenuto nel farlo, io ti ho dato il modo per portarlo avanti. Certo che non è mio, è tuo. Ma come quello che ho lavorato io, con mio maestro da Cancari, con il Monticchio, con Gianni Barba,
certo.
con Elze Marie, è mio. Loro me l'hanno dato, no? Me l'hanno sollecitato, ma me l'hanno sollecitato perché io già ce l'avevo. Cioè,
che certo, era già dentro di te qualcosa.
Già dentro di me.
Insieme.
Certo. Già c'è. Noi, io credo fortemente che noi dentro abbiamo tutto, dentro di me c'è Omega 4, c'è la costellazione più lontana dell'universo, c'è tutto, ma c'è anche la merda, c'è anche la violenza,
c'è tutto.
Questa è una cosa del buddismo, no? Sai, la teoria dei nuovi mondi.
Certo.
Quando tu stai nell'inferno, dentro l'inferno c'è la tua identità. E nella tua comunità c'è il tuo inferno. Non c'è da giudicare, non si giudica niente, tutto è contemporaneo. Tu stai sviluppando in un senso così. Io penso che questo è quello che io vorrei raccogliere con questa cosa, storia dell'Accademia, no? Per me l'Accademia, io ho 75 anni, no? Per quanti anni ancora posso essere effettivamente attivo, magari campo cent'anni, non fa niente, mm-hmm. non è
tu
quello.
Dici come attore, come regista, no, come formatore.
Come un formatore, no? Cioè, io lo vedo, io prima ai ragazzi insegnavo la verticale, tutti l'acrobatica, adesso non lo faccio più.
La biomeccanica.
Non lo faccio più, cioè faccio il principio, no? Quindi questa cosa, da una parte, mi sono impoverito di quello, ma mi sono arricchito di tantissime cose, no? Quindi cercare che in questo corso triennale, che è triennale, in questi 3 anni di fare, come dire, un punto di quello che è stato il mio lavoro e vedere che cosa può produrre, no? C'è questo, senza. Mi dispiace che non abbiamo i mezzi. Quello che mi dispiace a me del mio lavoro è che purtroppo qui ho frequentato solo le persone ambienti che hanno soldi e invece so che ci stanno tanti spiriti da dover accogliere. Sono anni che cerco borse di studio. Adesso può darsi che un paio l'ho trovata, perché qui vorrei avere dei ragazzi che veramente hanno un grosso bisogno di esprimere.
Che sono mossi magari anche da altre urgenze.
Guarda, io adesso sto lavorando a Piazza Marina con ragazzi emigranti, sono africani dai 16 ai 20 anni. Da questi poi il gruppo si è ridotto a 4. Questo mi interessa, vedere come loro reagiscono alle mie proposte.
perché chiaramente le risposte sono diverse magari rispetto a quelle che possono venire fuori. Tutti siamo diversi e loro
sanno una situazione drammatica, capito? Cioè, che il fatto che erano venuti all'inizio erano 7-8, che ne ho mantenuti 4, che stanno qui come migranti e gli faccio fare la conferenza degli uccelli che recitano, è già un risultato grandioso.
Grandioso, certo.
Ma anche per loro, a un certo punto c'è stata la difficoltà, c'è una difficoltà. Faccio, ragazzi, per me è un'occasione, per me è un'occasione. O la prendiamo su questo punto di vista, oppure è inutile che siamo qua. Non ti posso dire fai lì, fai questo, fai l'uccello e dici questo. Che significa?
Certo.
Se, o ci mettiamo in gioco, mi mettete in gioco con me, perché io con voi mi metto in gioco. Cioè, ecco, io quando entro in sala, Loriana, io faccio completamente silenzio dentro di me. Io non sono più Marcello.
Lo so.
Sono un'altra cosa. Sono quello che sta lavorando lì. E lì affiorano tutte le cose, le mie esperienze.
Io ricordo molto bene questa tua trasformazione, cioè questo tuo rigore nell'entrare in sala. Rigore, ma al tempo stesso gioco.
Certo,
c'era questa ambivalenza tra...
Sempre, sempre, la terra e il cielo, sempre. E la commedia è l'arte. Se tu vedi la commedia è l'arte, si parla di scopare, pisciare, cagare e mangiare. Non si parla di Dio, della Madonna,
dei massimi sistemi.
Eppure lo vai a toccare, nello stesso tempo. No, se quindi, se le cose esistono, impariamole. No?
Sai un'altra cosa bella che ricordo del corso che feci da voi? La totale assenza di giudizio.
Totale.
Che è una delle cose che invece per chi studia teatro, vuole diventare attore, c'è sempre quella vocina, no? Che ti giudica. Giudica il tuo corpo, giudica come ti muovi, come l'ho detto, come mi sono mosso, sono ridicolo. Io mi ricordo che tu cercavi tanto di smontarci questa cosa.
Questo si smonta, è la prima cosa che si smonta. La prima, la prima. Ma questo lo puoi fare con e di accettare la convenzione. Se tu non
quella
accetti la convenzione, che stai fingendo, fra virgolette, non vai da nessuna parte. Se io vedo tanti che mi vengono, ah ma queste cose le so, ah sì, è così.
E vediamo.
E vediamo, se fa un po' di fede, facile le so.
Io credo sia un'esperienza che dovrebbero fare tutti, a prescindere, anche chi non vuole fare l'attore come mestiere.
Guarda, io lavoro ogni anno, c'ho anche un gruppo, il gruppo di quest'anno, il più giovane ha 19 anni, la più vecchia, la più anziana, ha 58 anni. Cioè,
quindi è un gruppo eterogeneo.
Completamente. Ma, uomini, donne, mischiatissimo, cose di questo genere. E è veramente interessante perché tutti poi immaginano di venire qui a fare teatro e si trova a fare...
Tutt'altro, lo so.
Tutt'altro. E ma il bello è, che è quello che mi diverte, che questo tutt'altro gli piace, capito? Faccio, quindi c'è questo aspetto, no? C'è questo aspetto, allora cogliamolo.
Senti, ma la fate fare ancora quella cosa di avere il quadernetto e di scrivere le lezioni?
Non lo fa nessuno.
Ma io lo facevo sempre.
Non lo fa
e ogni
nessuno.
Tanto me lo rileggo.
Ci non tengo lo fa nessuno.
I nostri ascoltatori lo sanno.
Ci ho tolto pure di dirlo. Ogni tanto dico, ragazzi, prendete...
Però è molto bello, perché sai, anche a distanza di anni, rileggendo, riesco a provare esattamente le cose che provavo...
Ma vediamo se al secondo anno l'accademia lì ci riesco.
Chi lo sa.
È difficile, perché dico mia situazione di lavoro, la nostra situazione di lavoro, non è l'università, capito? Che quindi è un'istituzione, quindi le persone hanno pure con un altro spirito. Imporgli una cosa di studio, scrivere.
No, lo capisco, però...
È difficile. Oh, se riusciamo alla fine di questi 3 anni a diventare un'istituzione, allora, detto fra virgolette, sono cazzi vostri, quando venite qua, cioè,
certo,
di una severità, Cioè, anche perché se tu vieni a gratis, tra virgolette,
Certo.
te lo devi conquistare.
Certo.
Io dico sempre ai miei ragazzi, a un certo punto di lavoro, faccio, qui pagate. Io quando vado dal saliniere e compro il prosciutto di Parma a 4,50 euro letto e quando lo mangio mi fa schifo, io torno lì e te lo sbatto in faccia, perché io ho pagato il prosciutto di Parma, e a me mi devi dare il prosciutto di Parma, questo te lo mangi te. Quindi io, il mio compito è darti una corda. Tu devi uscire da qui che hai qualcosa. Non è possibile. Se, a me, guarda, mi è capitato raramente. Una volta ho proprio mandato via una persona, perché
Un caso estremo.
non c'era verso, non c'era. Un altro, non solo l'ho mandato via, ma gli ho tolto il saluto, mi ha pure scritto che voleva riscrivergli. No, non ti voglio, non ti voglio,
Perché entrava in
non
contrasto con le
lo voglio.
linee
No,
del...
con se stesso, cioè mi devo caricare di una situazione che non è il mio compito. Se tu non
Certo.
accetti la
E se stai
commissione,
andando a mangiare qualcosa?
non ho capito.
Andando a mangiare qualcosina?
Portati la chiave per rientrare qua, perché se io esco io chiudo. È possibile che tu paghi e non ricevi un qualcosa? È impossibile. Cioè, è proprio, per me è così. Ripeto, l'inseguimento di Cudicchio, prima cosa è riempire la pignata.
Questa la porterò anch'io con me, adesso farà parte del mio bagaglio.
È un altro
Lasciamene un
giudizio,
altro.
sul giudizio sempre di Mimmo, invece ognuno sa cosa si ha in mezzo alla gamba. Ognuno lo sa. Quindi,
Ognuno lo sa.
sii cosciente di quello. Conosci te stesso.
Conosci te stesso, infatti, te lo
Detto
stavo per
in una
dire. Non
maniera
ti sei
più.
autonomo, conosci te stesso.
Ecco, questo è quello. Io ho fatto l'attore, ma che cosa succedeva quando facevo l'attore? E devo dire che ero anche bravo, almeno era quello che mi dicevo. Che la mia mente, mentre stavo lì, si occupava di troppe cose. Addirittura una volta montai uno spettacolo dove con la mano destra dicevo al tecnico la luce da mettere, con la sinistra quale togliere. Chiaramente siamo cinque, che controllavo tutto continuamente, ma cioè, no, non è possibile.
Non è possibile,
Non è
certo.
possibile, non lo faccio, capito? E poi devo dire che non sono stato fortunato come tanti, come alcuni, di aver trovato un vero maestro. Cioè, Lucia ha trovato in Ferruccio Milisi un vero
Maestro.
maestro. Cioè, quindi, oppure non ho avuto la capacità di riconoscerlo. No? Quindi,
Chi lo sa?
non lo so, non
Però hai
lo
trovato adesso questa tua strada da formatore che secondo me ti dà molta soddisfazione.
so. Sarebbe meglio che mi desse pure una soddisfazione
La
economica.
vignata di
Era
Cudicchio, però.
prendata, però sono io che l'ho scelto, no? Sentite, il coso Giacchino poi insegna all'Accademia,
Certo.
si è laureato, io ho scelto di non farlo, meno male, per cui che vuole.
Però sei consapevole di tutto quello che hai
Beh, a
fatto
75 anni, se non fossi
sarebbe un
consapevole,
problema.
sarebbe un problema evidente, no? Sarebbe meglio morire, no? E beh, cioè, quello che mi ha dato il terzo teatro, partiamo da questo, mi ha dato la possibilità e la capacità di cominciare sempre da capo, cioè non finisco mai. Io ho continuamente cose che voglio fare.
E questo credo che non ti abbandonerà mai.
Ma c'è stato un periodo della mia vita in cui c'è stato, perché
Che
poi
ha
vai,
vacillato un po'.
crisi, vai tutto. No, sai, questo io, cioè, perché fai teatro, no?
Salutaci così, con questo.
Ecco, perché io ho fatto un giuramento, no? Che non si usano più i giuramenti, non so cosa. Mi ricordo che avevo iniziato a fare teatro da poco, 5-6 mesi, e chiaramente c'avevo un rapporto con un altro ragazzo, che avevamo insieme, che era molto intenso di lavoro, cioè, e una sera ci siamo trovati in pizzeria, e lui a mangiare, e ci siamo guardati negli occhi, e ci siamo detti, io questo lo farò per tutta la vita. E fra tutti quelli che eravamo, perché eravamo alla fine, erano passate una trentina, cinquantina di persone, siamo gli unici due che stanno continuando a farlo. Non ci frequentiamo più, abbiamo litigato, tutto quanto.
Però avete tenuto fede a quel patto.
Un giuramento, cioè fare un giuramento. Si è persa questa cosa, no? O almeno, magari
Non con questa sacralità.
nella religione si farà, però personalmente non fai più un giuramento, no? Non penso che nessuno lo faccia. Io almeno in vita mia ho fatto solo quello, che non mi sono accorto in quel momento che era un giuramento.
E invece lo era e
E
come.
poi lo era. Riconosco che io continuo a fare quello che faccio,
Anche in virtù di quel giuramento.
soprattutto perché si è installato dentro di me. In ogni caso, quello che ho detto non è vero.
Ci saluti così?
Non è niente vero.
Niente di tutto quello che ci hai
Niente,
raccontato.
no. Perché tu devi seguire, devi prendere, tutti devono prendere quello che hanno potuto assorbire. E non è detto che sia la verità. A quante menzogne crediamo nella nostra vita che ci portano avanti, no? E quindi devi essere consapevoli che quello che ho detto, che abbiamo fatto, alla fine sono minchiate, non esiste. Non solo, ma le stupidaggini, le minchiate, sono quelle che fanno la vita.
È vero.
Se
Grazie,
quindi,
Marcello.
quindi non prendete questa cosa mistica, no? Sono minchiate, sono stronzate. Tutte
Grazie
quelle
per
che dice
avercele
Barba,
raccontate.
Grotowski, tutte
Tutti,
minchiate.
tutti i maestri, tutti,
Tutte minchiate.
compreso Marcello Cappelli. Ne
Sono tutte minchiate.
faremo
Quelle
tesoro,
fanno un genere
anche di quelle
di
minchiate, di queste minchiate. Grazie
Ok.
Marcello, grazie mille per esserti raccontato con così
No, no, poi
grande.
mi dicessi che cosa mi tiri fuori.
Tireremo fuori tutto,
E
tireremo
poi tra
fuori
l'altro stiamo
tutto.
scrivendo un libro, io e Lucia Gioacchino.
Ah sì?
Oggi
Ah.
pomeriggio alle 6 c'è l'appuntamento con chi la sta scrivendo, che sono tutte interviste separate, noi facciamo insieme,
Ah, bello,
capito?
bello.
Quindi uscirà pure questo. E prima o poi dovremo festeggiare con Lucia i 40 anni di nascita del nostro sodalizio.
40 anni di nascita? Anche
Gioacchino ha 33 anni, sì, se non sono 40 sono
lì c'è
33.
stato un giuramento, allora, in qualche modo.
Quello è stato, ecco perché sono in Sicilia, che lo abbiamo affrontato.
Beh, sto
Meglio.
ancora registrando, se vuoi.
No,
No, no.
vabbè, sarà con Lucia. Con Lucia abbiamo messo pure dei momenti inizialmente. Lei usciva dal Terzo Teatro e io uscivo da Mimmo Puticchio. Quindi lei ogni spettacolo lo provava per un anno. Con me 2 giorni. Andiamo lì, ma che faccio? Fai questo, fai, c'è qualcosa, a farlo, così, lo fai. Abbiamo fatto esperienze pazzesche, veramente. Eravamo mentre giravamo, parlo, tutti i festival all'unità, che abbiamo fatto spettacoli di qua, di là, ma abbiamo fatto cose, devo dire, molto, molto belle. Poi laboratori, progetti, tutto, quello con Lucia è tutto un altro tipo di argomento, perché poi in più c'è il rapporto personale che
Certo.
copre tante cose. Però abbiamo dei momenti. Ti racconto l'ultima cosa.
Sì.
Allora, con Lucia stavamo veramente soffrendo la fame, non c'avevamo i soldi per mangiare. C'avevo la macchina, non la volevamo prendere perché non c'avevamo assicurazione, i soldi per la benzina. Eravamo veramente disperati. Però si viveva uguale, cioè la situazione è disperata, non noi. Ci avevamo staccato luce e telefono. Tutto era staccato. Stavamo davanti al caminetto, siamo in questa casa che stanno a Sant'Arcangelo, con il fuoco acceso, così. E incominciamo a parlare di una cosa che volevamo fare, ah, perché fare questo? Ah, ci siamo infiammati, mentre ci siamo infiammati, tutto a un tratto parte la lavatrice, perché è iniziato a bloccare la luce quando c'era
era ancora in azione.
Parte la scintilla e nello stesso tempo squilla il telefono, ma no, drin drin, non si fermava più. Non si, io diciamo che sta lavatrice, prendo il telefono, c'è pronto. E dice, siamo la SIP, si senta, abbiamo visto che la vostra linea è interrotta, faccio sì. No, siccome c'è stato un grosso temporale, stiamo riattivando tutte le linee che sono state. È uguale è successo con l'elettricità. Quindi ci hanno riattivato tutto grazie al temporale. E appena preso il telefono, subito col chiamare amici perché ci servivano soldi, attacco il telefono, ci chiamano, mi chiamano alla Calabria, che ho conosciuto il direttore dello stabile. Mi chiama, mi fa, dice Marcello, facciamo un posto a Migliano, si chiama, dove vogliamo fare qualcosa, so che voi fate cose anche di strada, cose che... Faccio sì, c'erano 5 giorni, faccio sì, certo, venite giù, fate spettacoli, fate tutto voi, sì, sicuramente, assolutamente, sì. Quindi subito telefono agli altri che stavano nella stessa condizione, ragazzi, così, ci organizziamo e siamo in linea d'uscita. Rocco e Maria Teresa, che facevano parte della mia storia precedente, in un gruppo spagnolo, gruppo, marito e moglie, Boccin, si chiamava, e un ragazzo, un altro ragazzo, che facevano clowneria e teatro di strada. Poi c'era Enrico Monasteri, che era un poeta e tecnico luci. Quindi organizziamo un furgone e partiamo.
Via!
Allora vi faccio il programma, faccio guarda, allora veniamo alla compagnia Mandara, che la compagnia Schenè, poi c'è una compagnia Boccini nel suo teatro, abbiamo un drammaturgo, quindi ti propongo che facciamo spettacolo e poi la sera, il giorno finale, facciamo uno spettacolo creato per il posto, appositamente. Ah sì, bellissimo. Quindi partiamo, arriviamo a Pigliano, c'è la segretaria del direttore dello stabile, che si sa, benvenuti, c'è gli altri quando arrivo. Faccio gli altri chi? Faccio la compagnia spagnola?
Wow.
E la compagnia bolognese,
qua.
E l'altra compagnia, e il drammaturgo. Se si è reso lavoro. Sì. E quindi siamo partiti, avevo cominciato, e poi non erano molti soldi, quindi dicevo, mi guardo intorno e vedo un edificio di fuori. Faccio, ma scusate, dicevo, qui non c'è un convitto, una cosa di questo genere. Sì. Dice perché tutte nella zona, qui solo ci stanno le scuole superiori. Quindi ci sta un posto dove risiedono quelli dei paesi vicino e stanno qui. Faccio, ma e adesso è vuoto? Dice sì. Dice, e perché c'è da noi? Dice, quindi. E quindi abbiamo visto, ah certo, se sa perché noi poi, ma qual è lì? Ah, che giusto c'è uno spiazzo che dobbiamo fare le prove e tutte queste cose qua. Quindi c'era uno spiazzo. Sì, va bene, ok, siamo venuti. Poi mi faccio, ma mi scusi, ma in questo convento, visto che ci sono le cucine, c'è qualcuno che cucina? Ma sì, c'è una signora.
Ah, perfetto.
Dove si chiami la signora? Quindi noi facciamo la spesa, c'era lei che cucinava e noi avevamo questo convento che non era grandioso, c'erano due camerate e quindi, ok, poi si cominciava. Alle 5 del pomeriggio cominciava Boccin, andava per strada e contemporaneamente siamo noi, quindi eravamo 7 persone, cose bellissime, bellissime. Attraversavamo questi paesini, la gente si affacciava dai balconi, ci invitava, c'erano le vecchiette con la tamurriata, ci offrivano il loro vino, una cosa incredibile, incredibile. Poi tutte le sere spettacoli nostri che non funzionava niente, le luci, un casino. Però abbiamo fatto tutto quanto e poi l'ultimo giorno dovevamo fare uno spettacolo per tutta la città. Strutture non c'era niente. Faccio, vabbè, faccio che facciamo? In questo convento c'erano i tavoli per mangiare, no? Che erano quelli di formica.
Sì.
Ho fatto caricare una quindicina di questi tavoli. l'ho portato lì in piazza con lo scotch, l'ho tutto legato, ho fatto il palcoscenico.
Ah.
Poi c'era un gazebo, ho detto montarmi questo gazebo lì, e nel gazebo ho fatto il costumeria e trucco. Quindi che praticamente, che mentre si svolgeva lo spettacolo, il gazebo era aperto, c'erano gli altri attori che si vestivano, si truccavano, e tutto era aperto, si vedeva, tutti vedevano, e quindi si entrava a giro. Ma gli abbiamo fatto il pezzo per me, io c'avevo un personaggio, Abdul sempre un personaggio, facevamo cose, e c'era Lucia che faceva questa canzone cantando e ballando, muovendosi. Chiaramente non c'avevamo il radiomicrofono, perché lì le strutture zero. C'era un microfono del cazzo, l'ho attaccato a un palo, a un bastone, quindi lei cantava.
E tu la seguivi?
Io andavo dietro. Ah. Ma contemporaneamente c'era quello che c'era persone che avevano fatto katakali, che erano state con me in India, quindi si travestivano, si toccavano la katakali, entravano con i fuochi, poi ballavano. Cioè, è stato uno spettacolo grandioso, peccato che non esisteva per l'epoca telefonini,
certo.
E stavo, abbiamo fatto un'ora e mezzo di spettacolo grandioso, io mi sono divertito, tutti siamo divertiti a morire proprio, perché tutto improvvisato, bellissimo, bellissimo. Questa era un'esperienza con Lucia, poi ci conoscevamo da poco, quindi eravamo tutti impervorati dall'amore e dalla situazione, quindi,
che bello, certo.
Quindi, ma guarda, fu una settimana.
Cioè, tra i tuoi primi ricordi di...
Ma poi l'ho ripetuto, perché anche sempre in Calabria, un'altra volta, in questo posto poi un altro, che come si chiama non mi ricordo, lì c'era un monastero abbandonato, delle monache, che abbiamo fatto tutti i spettacoli, eravamo sempre, mi ero portato addirittura alla cuoca di Rimini, una mia amica che faceva la cuoca. Avevamo, diciamo, questo monastero con un giardino bellissimo. Questo monastero è diventato sì una sede di cultura. Come si chiamava questo paese? Cioè, lì ho portato il Polac, dopo due anni è diventato un paese di cultura, dove c'era un piccolo festival, cose di questo genere. E ho seminato parecchie cose così anche in Sicilia. Cicli, Modica.
Comunque è molto bello che abbiate potuto condividere con Lucia, al di là della, insomma, della vostra storia d'amore, della vostra storia personale, anche
sì.
componente lavorativa. Ricordo che hai raccontato una volta che Mimmo Cuticchio fu vostro testimone di nozze.
Sì. Io le regalo di nozze di Mimmo.
Questo?
Sì. E è stato molto difficile condividere, infatti poi la separazione. Cioè adesso proprio le nostre attività, tante queste, sono molto separate. Cioè
certo.
Sempre adesso lei sta girando uno spettacolo,
sì,
finalmente
sì.
Non li faccio io la regia, che non me lo devo più. L'ultima regia che ho fatto è stata quella di Felice in passato.
Ricordo, lo vidi.
Non possiamo più lavorare, o forse adesso potremmo, non lo so, però lavorare insieme è difficile. Troppe implicazioni. Non è stata una storia facile, è stata una storia molto difficile. In ogni caso, quella che è. Stiamo facendo questo.
Infatti, stavo pensando proprio a questo.
Ma devo dire che sono tutte sulle spalle, insomma.
Certo, immagino.
Sono io. Poi, l'apporto di Lucia, non solo il nome, ma anche l'apporto alla
routine. Me lo ricordo bene, anche le lezioni che ci faceva.
Però, in ogni caso, questa cosa, piccola cosa, costruita pezzo per pezzo.
E devi esserne fiero.
Ma ancora non abbastanza. Sono contento, però, cioè, quello, la mia sarebbe veramente riuscire a fare almeno due anni, due volte l'Accademia, due volte il corso triennale. Allora sì, allora sarebbe, perché sai, lavorare con due volte a settimana, due ore e mezza, fine
certo.
Dello spettacolo, non mi permette di entrare. Con l'Accademia io posso entrare.
Allora, noi te lo auguriamo. Te lo auguriamo. Ti auguriamo tutte cose belle. Grazie Marcello per tutte le cose che ci hai raccontato.
Voglio vedere cosa ne tiri fuori. Sono curioso di vedere cosa ne tiri fuori.
Vedrai, vedrai.